allora, cari ascoltatori, bentornati qua in diretta. Io saluto Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Earthday.it, testata di Earthday Italia, villaggio per la terra.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, diciamo che gli ultimi giorni, gli ultimi tempi non sono stati proprio, diciamo, tranquillissimi dal punto di vista meteorologico, perché nell'ultima settimana la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo idro gialla o arancione per magari diverse aree della Sardegna, del Lazio, della Calabria, della Campania, Puglia, Sicilia e Molise, vedo gran parte del sud, e poi allerte rosse tra giovedì e sabato scorsi per la Sardegna orientale, la Calabria ionica e gran parte della Sicilia. Allora Tiziana, oggi noi torniamo a parlare di rischio idrogeologico. Qual è la situazione del territorio italiano?
Beh, intanto ci troviamo, come appena detto, in un periodo dell'anno in cui è più alto il rischio di eventi critici legati al meteo. In un territorio che è già naturalmente fragile come quello italiano, precipitazioni possono innescare frane, alluvioni, esondazioni, colate di fango, le valanghe, purtroppo. E secondo un più recente rapporto sul rischio idrogeologico pubblicato dall'ISPRA, circa il 94% dei comuni italiani ha parti di territorio a rischio per frane, alluvioni o erosioni costiere. In particolare 1,3 milioni di italiani abitano in aree a rischio frana e quasi 7 milioni in zone a rischio alluvioni. Ecco, è evidente che uno dei fattori decisivi per la sicurezza e il preavviso di allarme che si può dare ai cittadini. E recentemente è stato pubblicato uno studio dell'Università di Pisa e del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le previsioni delle alluvioni provocate da torrenti e fiumi minori, quelle che di solito causano più disastri essendo meno prevedibili. Il modello descritto in questo studio promette di predire questi eventi fino a 6 ore di anticipo, tempo che consentirebbe evacuazioni e interventi più tempestivi nelle aree colpite. Ma oggi il nostro ospite ci spiegherà meglio, introdurrai tu, prego, penso a breve l'ospite.
No, brevissimo, esatto. Oh, c'è pratica ora, perché abbiamo in linea Monica Moni, la professoressa del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che ha coordinato questa ricerca. Buon pomeriggio, professoressa.
Buon pomeriggio, correggo il nome, Monica Bini.
Bini, scusi, mi scusi. Allora, lo ripeto, Monica Bini, professoressa del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che ha coordinato
Grazie.
Questa ricerca. Professoressa Bini, da quale esigenza è nato questo vostro lavoro? Perché lo avete pensato?
Lo abbiamo pensato, noi siamo partiti a lavorare sull'Arno, quindi un fiume di dimensioni grandi, abbiamo fatto un primo lavoro, lo abbiamo presentato ad un convegno, l'allora presidente del consorzio di Bonifica 1, interessato da questo lavoro, ci ha un po' sfidato e ci ha detto se saremmo stati capaci di affrontare lo stesso lavoro su corsi d'acqua più piccoli, che hanno chiaramente una complessità maggiore dal punto di vista della prevedibilità. È ovvio che l'argomento era caldo, nel senso che i rischi di alluvione sono veramente diffusi in Italia, come avete anche precedentemente accennato, e quindi abbiamo accettato questa sfida ben volentieri.
Allora, dottoressa, professoressa, il discorso qui è l'intelligenza artificiale che entra nelle banche dati e predice quello che succederà. Ci vuole far capire, questa è l'innovazione dello studio, ci vuole far capire come lavora questo modello che avete creato e perché è così innovativo rispetto a quello che c'è finora, che c'è stato finora?
Sì, diciamo, non richiede dati di tipologia diversa, magari dati complessi da reperire, anche onerosi da trovare, che spesso non sono facili da quantificare, come per esempio la permeabilità di un suolo o cose di questo tipo. Si basa su un semplice dato, che è quello di precipitazione. Quindi precipitazione e altezza di un corso d'acqua, quindi livello dell'acqua all'interno di un corso. In base ai dati di precipitazione è possibile prevedere quello che sarà l'innalzamento dell'acqua in un corso d'acqua. Quindi utilizziamo dati molto semplici, lo possiamo fare perché la Regione Toscana, quindi l'area nella quale noi abbiamo lavorato, ha un servizio idrologico regionale che fa un ottimo monitoraggio e quindi raccoglie dati ogni 15 minuti e ce li fornisce. Noi elaboriamo decine di milioni di dati e siamo in grado di dare questi scenari previsionali.
Ecco, professoressa, volevo chiederle come si addestra un'intelligenza artificiale a predire le alluvioni?
Sì, dunque, intanto l'addestramento in generale di un modello di intelligenza artificiale funziona un po' come, come funziona anche l'intelligenza umana, cioè impara dalla storia, quindi da quello che è avvenuto nel passato, dall'esperienza potremmo dire, ma a differenza dell'uomo lavora con una mole di dati enorme, quindi di solito funziona così: quando piove in un determinato modo, e questo è registrato dai pluviometri, quindi dagli strumenti che misurano la quantità di pioggia, se in passato si è verificato un determinato innalzamento del corso d'acqua in uno specifico punto, il modello di intelligenza artificiale impara che questo riaccadrà. Insomma, brutalizzandola e dicendola un po' in breve, ecco.
Senta, professoressa, allora, qualche tempo fa mi ricordo che il ministro Musumeci aveva sollevato anche una questione che aveva detto che le autorità di bacino in Italia sono troppo ampie, dunque andrebbero anche rivisti i territori. Ma allora, quali sono le caratteristiche della geografia italiana che rendono il territorio fragile dal punto di vista idrogeologico? E soprattutto, quali sono gli strumenti, quali sono le regioni e le aree più critiche che abbiamo in Italia?
L'Italia è un po' tutta critica, veramente un territorio con una fragilità molto elevata. I motivi sono la posizione geografica dell'Italia, le catene montuose, una catena montuosa che l'attraversa lungo tutta la lunghezza, una quantità di pioggia elevata che cade soprattutto, insomma, concentrata in alcune aree, un uso del suolo in alcune aree veramente intenso, quindi un'antropizzazione molto marcata, tutto quello che fa parte della storia naturale ed umana del territorio italiano va verso una fragilità, insomma, va portato ad una fragilità in questa direzione. Ora, da una parte gli studi di dettaglio sono utili, dall'altro è anche utile avere uno sguardo d'insieme, per questo insomma le autorità di bacino furono create, perché ogni piccolo ente non guardasse solo il suo territorio e magari non andasse a risolvere il problema all'interno di un territorio, aggravandolo magari nel territorio limitrofo. Questo è importante anche tenerlo presente.
Professoressa, il prossimo passo qual è? Perché adesso abbiamo questo modello teorico per il momento, che appunto può predire, ma poi al territorio come arrivano queste informazioni o come dovrebbero arrivare, su cosa state lavorando?
Sì, stiamo lavorando praticamente sulla messa in pratica di questo sistema di allerta, cioè sul fornire agli operatori del consorzio di bonifica, che erano i nostri committenti, un sistema che è in grado di far arrivare un segnale su smartphone, su tablet, in caso di allerta, così che l'uomo può andare a controllare un determinato fiume in un determinato punto e mettere in pratica tutti i meccanismi che sono richiesti a seguito di un'allerta, la chiusura di una strada o di un sottopasso. Insomma, alle volte bastano anche piccoli accorgimenti per salvare qualche vita, quindi accorgimenti che si possono dare con un'allerta di qualche ora.
Professore, se le faccio una domanda retorica, diciamo, con il riscaldamento globale che colpisce in particolare anche il Mediterraneo, si potrebbe pensare che le alluvioni possano diminuire in futuro in Italia?
Direi di no. Quello che è la situazione attuale è che andiamo incontro a periodi ampi di siccità e quindi anche di pericolo, insomma, per per la risorsa idrica che diventa sempre più minacciata da questo, insomma, dai lunghi periodi di siccità. E questo è un elemento che c'è ed è fondamentale, dobbiamo cominciare a fare i conti con questa realtà, ma d'altra parte assistiamo ad eventi intensi, sempre più frequenti e che interessano aree sempre più localizzate, quindi sono eventi localizzati in alcune aree e caratterizzati da pioggia molto intensa. Quindi questi eventi diventano più frequenti, quello che ci dice che ci dicono ormai gli studi sui cambiamenti climatici è questo il panorama che ci aspetta, quindi contare in un cambiamento a nostro favore, ecco, nei confronti della lotta all'alluvione.
Tra l'altro, professoressa, proprio oggi è intervenuto alla Camera appunto il ministro Musumeci, che ha detto che sono molte le iniziative attivate in programma in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi per promuovere la diffusione della cultura di protezione civile all'interno del mondo dell'istruzione, più in generale, diciamo, della scuola. Per cui la formazione è fondamentale e anche l'informazione, dunque anche l'intelligenza artificiale, almeno su questo, ci può dare una mano concreta. Però, insomma, è bene anche conoscere, secondo me, il territorio in cui si vive. Allora, quali sono le dinamiche che innescano eventi come frane e alluvioni diciamo in quelle aree caratterizzate da torrenti e piccoli fiumi? Insomma, il cosiddetto tombamento dei torrenti è davvero quello il vero responsabile di tanti problemi?
Allora, qui entriamo un po' in un altro capitolo che meriterebbe un approfondimento a parte. Certamente il tombamento dei corsi d'acqua è una problematica, soprattutto quando i corsi d'acqua attraversano le città, è una problematica di primaria importanza. Non è tuttavia l'unica, cioè da una parte c'è il problema della manutenzione e della gestione dei corsi d'acqua, d'altro canto però dobbiamo tenere presente che le alluvioni avvengono anche in corsi d'acqua che non hanno queste caratteristiche, cioè che non sono stati tombati, che magari sono anche gestiti in maniera dignitosa, diciamo. Quindi diciamo che tutti quegli aspetti sono sicuramente qualcosa che va ad aggravare una condizione. Consideriamo anche che la maggior parte delle nostre infrastrutture sono state progettate in tempi nei quali non avevamo chiaro gli effetti dei cambiamenti climatici, che insomma abbiamo chiaro negli ultimi 20 anni, e quindi non sono state studiate né progettate appunto per tenere conto di questi cambiamenti.
Tra l'altro mi permette una cosa, perché proprio qualche giorno fa c'è stato, non è proprio diciamo un'alluvione ma comunque una frana, la ricorrenza di Rigopiano, e ci si ricordati sì. Che in realtà si è andati a costruire un albergo su una vecchia frana e questo non doveva essere fatto. Sì. Giuliano?
Sì, io da tutto quello che stiamo dicendo sta emergendo il fatto che non si può fare tanto un discorso. Cioè, sì, ovviamente si fanno discorsi a respiro nazionale, ma poi ogni territorio deve conoscere veramente ogni valle, ogni fosso, ogni dirupo del proprio territorio comunale. E a questo proposito, io ricordo, poi tu stavi ricordando Rigopiano, io ricordo l'impressione che mi fece Sarno per una pioggia non particolarmente catastrofica, venne giù una colata di fango che fece delle vittime.
E però, se non sbaglio, là ci fu proprio una cattiva gestione, diciamo, dei canali di scolo che venivano giù dalla montagna, cioè non erano stati puliti, per cui una pioggia non particolarmente diciamo eccessiva provocò quello che poi successe.
Esattamente. Esatto. E qui arrivo alla domanda: su noi stiamo parlando di sistemi di allarme, di predizioni, appunto, ma poi sul territorio chi riceve questa informazione è formato preventivamente, ovviamente, per capire quali sono i pericoli? Cioè, ci sono le professionalità su tutti i territori, perché se stanno a Roma o a Milano è una cosa, ma se stanno appunto a Rigopiano, a Sarno, nella valle Val di Non è un altro discorso. Le 6 ore di preavviso contano poco.
Sì, diciamo che questo è un argomento che mi sta molto a cuore, perché non sempre è così. Dal mio punto di vista la presenza di geologi e di scienziati naturali negli enti, in tutti gli enti preposti alla gestione sia del territorio in generale sia alla gestione ovviamente delle allerte, insomma di queste problematiche, dovrebbe essere incrementato. Un aspetto che mi ha fatto molto piacere nella storia di questa pubblicazione è stata che praticamente a fine di tutto questo lavoro, proprio ora che stiamo mettendo in opera il sistema d'allerta con l'ente consorzio di bonifica, l'ente, non su richiesta nostra ma proprio per una necessità, ha deciso di assumere una ragazza laureata in scienze ambientali. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che c'è stato il riconoscimento della necessità di questa professionalità. L'ambiente non è semplice da capire, ha una serie di non è facile modellarlo, ecco, no, non è così matematica la modellizzazione dell'ambiente, quindi una profonda conoscenza è necessaria, e quindi sono necessari geologi e scienziati ambientali.
Ecco, senta, ma lei si sente sufficientemente, diciamo, supportata dall'istituzione più in generale universitaria, diciamo di così, nel reperimento delle risorse? Perché insomma in Italia tutto sommato di ricerca se ne fa poca, se ne fa grazie ai fondi europei, però poi alla fine un po' tutti i ministeri di passaggio non è che insomma ci mettono molti fondi nella ricerca.
Diciamo, non è come mi sento io, ma è un po' la realtà dei fatti. Insomma, ci sono i dati anche in questo caso che parlano abbastanza chiaramente. L'investimento del governo italiano in ricerca non brilla certamente rispetto ad altri contesti, no? Quindi chiaramente è una parte che andrebbe un po' potenziata. Attualmente siamo in sofferenza, chiaramente.
In sofferenza.
Cioè, facciamo ricerca, la facciamo caparbiamente, perché è quello che amiamo fare, però siamo in sofferenza.
Volevo chiederle, professoressa, i giovani si affacciano a questi nuovi lavori? Diciamo, lei che è una docente universitaria, sì. Ecco, questo volevo chiederle, insomma, un po' l'interesse di questi giovani per queste materie.
Allora, si affacciano, ma non quanto potrebbero, nel senso che c'è un po' un pregiudizio sul non trovare lavoro. Io sono presidente del corso di laurea magistrale in scienze ambientali. Vi assicuro che tutti i nostri laureati trovano lavoro anche prima di laurearsi. Tantissimi trovano lavoro prima di laurearsi. Ma nel momento della scelta, anche un po' per le discipline che si studiano nelle scuole superiori, non c'è la consapevolezza di quello che può fare un geologo per l'ambiente, quello che può fare uno scienziato ambientale. Quindi noi abbiamo problemi di ingresso, cioè sono pochi gli studenti che noi riusciamo a laureare rispetto al bisogno che c'è di queste figure. Questo è un gap dovuto anche a
una cattiva informazione, forse, no?
Sì, diciamo che un ragazzo che deve scegliere che lavoro fare da grande difficilmente ha incontrato un geologo nel suo, certo, percorso. Il farmacista si vede, il medico si vede, certo, il geologo meno, quindi non è chiaro, no, che cosa potrà fare un geologo. Nella scuola la parte di scienze, nelle scuole superiori, soprattutto quella geologica, si fa sempre meno, purtroppo. E per esempio parlavamo prima, no, anche di sensibilizzazione e di cultura, no, dell'allerta. Se facciamo qualcosa in questa direzione anche nelle scuole, lo facciamo nella direzione dell'allerta di che cosa dobbiamo fare se arriva un terremoto.
Vero.
Ecco, le alluvioni sono molto più diffuse, hanno fatto danni in qualsiasi parte del nostro territorio italiano.
E però non sono percepite, diciamo, come un problema imminente.
Non sono percepite in quel modo, difficilmente il cittadino sa che cosa fare e basterebbero poche accortezze.
E allora, professoressa, io la ringrazio per essere stata con noi. Ricordo la professoressa Monica Bini, professoressa del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che appunto ha coordinato una ricerca proprio su questo tema e anche proprio su come e quanto l'intelligenza artificiale ci può dare una mano per evitare i grandi disastri. Buon pomeriggio, professoressa.
Grazie, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a voi.
Allora, Tiziana, Giuliano, interessante questa discussione perché, insomma, purtroppo un'alluvione è sempre dietro l'angolo.
Sì, ma veramente dietro l'angolo, perché i problemi che creano le alluvioni in montagna li creano anche in città,
Eh
i
certo.
sottopassi, le automobili parcheggiate, sono pericoli che dovremmo conoscere tutti, anche in piena Roma,
Comunque,
insomma.
se si vuole controllare il livello di rischio di dove c'è la nostra casa, la scuola, eccetera, si può consultare idrogeo.ispraambiente.it. C'è una mappa interattiva dell'Italia dove si possono controllare
E
un po'
allora,
questi dati,
ma
quindi
questo non fa male saperlo,
no.
visto che abbiamo parlato di informazione e di
Esatto.
formazione. Allora, io per gli approfondimenti e le interviste di questo spazio vi rimando al sito www.earthday.it. Allora, Tiziana, Giuliano, noi ci rivediamo giovedì prossimo.
Giovedì prossimo.
Un caro saluto a tutti.
Buon pomeriggio.